Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, a Claudio
E anche Gian, Ave Maria.
e Maria. Allora iniziamo subito con la riparazione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
l'anima mia,
rivelarti. Poiché ora non
poiché ero
posso
posto per
riceverti
riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente, vieni almeno
vieni almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel mio
povero
povero
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a
E
te.
unisco a te,
Oh, mio Signore, chi
che
non
non
ami
abbia mai a
mai,
separarmi da te con il peccato.
ecco, allora, che bello. Iniziare, vero? Iniziare in compagnia di Gesù e naturalmente della Madonna, vero? Perché abbiamo fatto l'atto di riparazione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, e naturalmente questi Sacri Cuori che hanno ascoltato questa nostra supplica, questa nostra preghiera, erano presenti, sono presenti e ci tengono anche che venga diffusa questa pratica della riparazione, perché è tutto logico se pensiamo a chi crede in Gesù Cristo, che crede nella Chiesa Cattolica, noi abbiamo innanzi la figura di Gesù che è venuto a riparare, perché i danni che l'uomo aveva combinato con il proprio peccato originale erano così grandi che poi non solo sono stati colpiti loro, ma tutti noi, fino alla fine del mondo, tutti i figli di Adamo e di Eva, vero? Peccato originale, per cui praticamente è una malattia ereditaria. Le malattie ereditarie hanno un significato, no? Perché questa qui è una malattia spirituale ereditaria, ereditata, ecco, a causa dei nostri peccati. E sentiremo poi, anche nel primo libro dei Re, vero, il misfatto combinato, ma poi profeta Elia gli mostra tutto quello che ha combinato e dice: pagherà tua moglie, pagherai tu, ma poiché lui poi si è pentito, si è vestito di sacco, ha digiunato, eccetera, il Signore mostra il dolore, vero, ecco, del re, che si è comportato male, dice: vedi, cioè, non castigherò te, ma che già tu ti castighi perché c'è un rimorso che ti castiga, ma diciamo colpirò tuo figlio. Allora dice questa, e dice: ma dov'è la misericordia? Vedete, il re Acab è della discendenza di Davide, no? E quando si parla del tuo figlio Davide, si parla di Gesù. Adesso si parla pagherà tuo figlio. Beh, anche il figlio naturale, però vedete, il riferimento era proprio a colui che avrebbe dovuto poi pagare tutti i nostri peccati, ed è Gesù Cristo. Ed è importante, ecco, questa considerazione, perché ti fa capire il progetto di Dio nella sua grande misericordia, nella sua infinita misericordia, che fa di tutto per aiutarci, per salvarci, non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Ma noi leggeremo, vero Anna, leggerai questo brano del primo libro dei Re e vedremo quanti indizi, come dire, quanti suggerimenti anche ci vengono dati nella lettura, perché purtroppo io stesso mi rendo conto, gli anni passano, a messa ci sei andato un sacco di volte, questa lettura l'abbiamo sentita un sacco di volte, ma finché non hai la grazia di comprendere, tu senti questo, ma non sai decifrare, non comprendi cosa, diciamo, quale proposta venga fatto a te che ascolti, imparando dalla situazione, ecco, del re, della moglie, dei figli, eccetera. Cioè allora tu capisci e lo dici, vedi, altro che la parola di Dio è un'istruzione continua. E allora il Signore te le fa leggere prima, perché se per caso avessi combinato qualcosa, impara dai fatti, dagli eventi accaduti e da quello che il Signore ha fatto e che vuol fare anche con te. E allora leggiamo pure.
Ecco, sì. Dopo l'uccisione di Nabot, il Signore invia Elia ad Acab perché lo rimproveri dell'orribile delitto di cui si è reso colpevole insieme alla moglie e gli comunichi l'imminente castigo divino. A tale annuncio il re si umilia dinanzi a Dio, si straccia le vesti e si riveste di un sacco in segno di pentimento. Il Signore non rimane insensibile a tale gesto, concedendo che il castigo divino non si abbatta su di lui, ma sulla sua discendenza. Il peccato, specie se grave, attira sull'uomo l'ira e il castigo divino, che solo il pentimento sincero può allontanare o attenuare. Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato, hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele, parla il Signore dicendo, i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, lì divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita, farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.
Anna, non so se conviene anche leggere la lettura di ieri, perché
è tutto
chi ascolta questo,
sì.
Sì. Chi ascolta questo ma non sa cosa è successo ieri,
certo,
allora
certo.
Se tu vuoi far la carità di leggere anche quella di ieri, così capiamo.
Certo.
Ecco.
Sì, sì. Ah. La faccio in senso contrario, potevo pensare, ecco, partendo da ieri, in modo che fosse tutta così.
Adesso però, siccome sentiamo le minacce, i guai combinati, adesso vediamo un po', spieghiamo e leggiamo. Cioè,
il collegamento, sì, certo. Ecco, dal primo libro di... dei re. In quel tempo Naboth di Israel possedeva una vigna, che era Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: cedimi la tua vigna, ne farò un orto perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure se preferisci te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Naboth rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri? Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Naboth di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Jezabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Israel. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia. Gli uomini della città di Naboth, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Naboth alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Naboth davanti al popolo, affermando: Naboth ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori della città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezzabele: Naboth è stato lapidato ed è morto. Appena Gezzabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Naboth di Israele, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto. Quando sentì che Naboth era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Naboth di Israele e prenderne possesso.
Allora, pensiamo un pochino. Che questo metodo della calunnia, diciamo, vediamo che cosa ha prodotto. Ha prodotto un morto fisico. Oggi, diciamo, si usa lapidare con calunnie le persone che ci danno fastidio, quelle che intralciano i nostri progetti talvolta diabolici. E in pratica in mezzo lì, non in quel caso, hanno chiamato due persone perverse, no? Ad accusare. Ma oggigiorno, tra giornali, giornalisti, internet, televisioni, diciamo, c'è l'assalto a chi dà fastidio, no? Per cui si va a scovare, ed è strano, ma dico veramente strano, basta che uno raggiunga un certo, diciamo, un certo obiettivo e subito, diciamo, puntualmente, ecco, scattano, ecco, le valanghe di accuse, di diffamazioni, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso, vedete, anche qui c'è di mezzo una donna, no? Per cui la donna deve mettersi in testa, no? Che è stata creata per fare cose meravigliose. Pensate alla Madonna che canta il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore, no? Diciamo, il Magnificat l'ha cantato la Madonna, mica San Giuseppe, no? L'ha cantata la Madonna, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Per cui la donna, vedete, ha cominciato con all'inizio della creazione, Adamo ed Eva, misfatti, guai. Adesso vedete la malizia, è vero? Diabolica della donna, cosa non riesce a fare, cosa non riesce a pensare. Ecco, pertanto la cura della donna è l'investimento più grande che si possa fare. Lo dice un proverbio africano. Dice: chi educa un uomo, diciamo che educa una persona, ma chi educa una donna educa una nazione. Allora, voi vedete oggi anche in campo, si parla di quote rosa, fatemi la carità, servono le quote azzurre, le quote celesti, le quote che assomigliano alla Madonna, non rosa, perché diciamo, quello che riesce a combinare una donna, l'uomo fa fatica, ecco, non arriva fin là. Ecco, allora vediamo, ecco, la donna deve dire: io devo assomigliare alla donna vestita di sole, non alla donna vestita di tenebra. E oggigiorno, diciamo, queste malizie si manifestano in mille modi. Per carità, se sono al governo, che cosa può succedere? Abbiamo avuto l'esempio del governo passato, queste donne. Ecco, ma diciamo, soprattutto adesso c'è questa spinta, si vorrebbe, pensa, è diabolico questo, no? Si vorrebbe far sì che la donna possa diventare sacerdotessa, difatti ce l'ha fatta con i protestanti, abbiamo anche le vescove vestite con vestite di diciamo con abiti diciamo di gran lusso, vero? Con gioielli di gran lusso. Cioè, per questo dico, la donna è meravigliosa se come l'ha pensata Dio, ma se assomiglia come l'ha pensata al demonio, vedete cosa ha combinato questa Jezabele, no? Se ci penso io, scellerata, sciagurata, disgraziata, cosa hai pensato? Cosa hai pensato? Hai voluto far vedere che tu sei così scaltra che riesci a eliminare uno che ti dà fastidio. Ecco, questa è una donna. Bene, adesso queste cose le possono fare anche gli uomini, no? Ma vedete qui, però il Signore ha voluto ancora una volta mostrare cosa può fare una donna. Diciamo, una donna però può fare quello che ha fatto Esther, vero? Che cosa ha fatto, non mi viene più in mente, un'altra donna, vero? Che ha tagliato la testa al nemico, Giuditta. Ecco, per cui, vedete, se assomiglia alla Madonna fa atti sacri, no? Se assomiglia invece a Eva, o assomiglia a, praticamente come suggeritore al demonio, che ne profitta sempre della sua vanità. Io, cioè, sono esteriormente posso essere attraente, ma ti faccio vedere che sono anche attraente interiormente, nel senso che ho delle strategie che tu uomo non ti passano manco per la testa, no? Però se invece vivi santamente hai le strategie di salvezza come la Madonna, come tutte le anime sante, donne. Ecco, per cui dobbiamo stare attenti da che parte pendiamo, vero? Ecco, questo è molto importante. Ma andiamo avanti. Allora, abbiamo visto cosa ha combinato. E naturalmente il profeta Elia cosa fa? Va a dirgli quello che t'aspetta. Perché tu, che sei capo famiglia, ti sei trovato ad avere la donna che fa lei, ci penso io, faccio io la capo famiglia e tu sei re, ma io ti supero, per cui ti farò vedere cosa riesco a fare io, no? Mamma mia, poveri noi. Allora, dice con... insomma, il profeta Elia, ecco, minaccia e dice: il Signore mi dice questo, ecco, quello soggiunse: ti ha trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spaccerò via, sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Capite che razza di batoste? Ma io penso che, ecco, qui vediamo la donna vestita di sole, viene a dirci, altro che profeta Elia, viene la regina dei profeti: se non smettete di offendere Dio, qui pensate un po', adesso passiamo da Jezabele a Acab, diciamo sempre un uomo e una donna, i peccati, diciamo. I peccati, e questa era re, per cui era un governante, lei era la moglie del re. E adesso viene la sposa dello Spirito Santo, la Madonna, a dire, sentite, mi manda a dire il Signore che se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra, che è già un castigo, ne inizierà una di peggiore. Per cui, se voi vi vestite di sacco e fate penitenza e piangete i vostri peccati, non scoppierà la seconda guerra mondiale. Ma se voi continuerete a peccare, anzi aumenterete addirittura i peccati, arriverà un castigo più grosso di quello che state patendo. Perché è interessante, in quanto la Madonna appare in mezzo a una guerra,
cioè non appare prima, non appare dopo, ma in mezzo a una guerra, per cui state male, se non smettete starete peggio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto stare peggio. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, noi non è che ci siamo placati, che ci siamo vestiti di sacco e abbiamo fatto penitenza, no? No. Abbiamo aumentato i peccati ancora più della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Adesso, secondo voi, che cosa succederà? Pioverà latte e miele dal cielo? Caramelle? È vero, cosa pioverà dal cielo? Visto e considerato che noi non diamo retta non a Elia profeta, ma alla regina dei profeti, alla madre di Dio, se ha schierato, diciamo, se ha messo in campo una creatura così importante, la più importante creatura che Dio ha creato, vuol dire che questo secolo, diciamo, è il più disgraziato che ci poteva essere dall'inizio della creazione. Lo dice Padre Pio, non potevate nascere in un secolo peggiore, ed è veramente il peggiore. A tutt'oggi noi vediamo cosa sta succedendo, vero, le grandi potenze, ma non solo, oggi ci sono le potenze finanziarie che riescono a distruggere i popoli, riescono a sconvolgere non solo la politica, per carità, ma addirittura è entrata nella Chiesa il fumo di Satana, per cui questo sì che è un castigo terribile. E difatti voi vedete che qui c'è un passaggio dove dice, vediamo un po', dunque, allora dice così, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Attenzione a questo passaggio, perché oggi con le eresie noi facciamo peccare i fratelli, e chi lo permette, e chi lo consiglia, e chi lo suggerisce, la pagherà cara. Perché non solo hai peccato tu che ti senti come Dio, ma addirittura inviti il popolo a peccare, a fare sacrilegi, per cui questa parolina qua, mi hai irritato e hai fatto peccare Israele, hai fatto peccare tutto il popolo, questa parola è come se ci venisse in testa, non so, io arrivasse la luna, ci arrivasse in testa. Anche riguardo a Gezzabele, parla il Signore dicendo, i cani divoreranno Gezzabele nel campo di Israel, cioè pensa, cioè tu che ti vantavi, vero, per come eri di fuori e come eri di dentro, vedi il Signore come la pensa, tu ti vantavi, vanitosa, presuntuosa, bene, i cani ti divoreranno, pensa un po', altro che sepoltura come Tutankhamon, cioè come in Egitto, no? Come è accaduto, ecco, per i faraoni, no? Niente, sarei mangiata, divorata dai cani. Quanti nella famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Mamma mia, pensa. Cioè, a me spaventa sto fatto, perché non ho mai visto tanti cani in circolazione, tutti se comprano i cani verremo divorati dai cani, visto che ce ne sono così tanti. Ma già i cani stanno divorando il nostro cervello, no? Perché quando senti dire tesoro, amore, addirittura sento chiamare i cani con nome di battesimo, no? Matteo, ma dico, ma chi è sto qua? È la sola, no? Il cane, no? Ecco, allora dico, guardate, siamo già divorati dai cani, nel senso che preferiamo i cani ai figli, per cui siamo già divorati dai cani in qualche modo, no? Se non con i denti, ma siamo divorati. Ecco, quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato, per cui pensate, l'aveva istigato. Però dov'è l'umiltà di questa donna qua, che addirittura vuol comandare lei, lo istiga addirittura a fare il male, no? Capite la vanità? Dico, il problema grande, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Allora dovremmo, diciamo, trasformare questa, cioè perlomeno leggere questo brano al contrario, no? Ora, se diciamo basse cose o grandi cose in negativo ha fatto in me il demonio, vero? Perché ha guardato la vanità, la presunzione, la superba e la superbia della sua serva. Capite che strane coincidenze, no? Allora, questo naturalmente sempre mi dispiace perché è un argomento che spesso lo tratto io, sembra che ce l'abbia con le donne. Io ce l'ho con le donne che sono contrarie alla Madonna, no? Anche se dicono che gli vogliono bene, ma poi si comportano come delle figlie che non assomigliano e non onorano la madre, ma la disonorano con i propri comportamenti, con i propri modi di vestire, di atteggiarsi e di pensare. Commise molti abomini seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Cioè, aveva capito che lui aveva mancato. Cioè, io t'ho messo re e tu praticamente per un pezzo di terra ti sei così rattristato perché volevi quella vigna là. Ma scusa, ma tu che sei re, che c'hai un sacco di cose, non ti bastavano quelle che avevi, che vuoi anche quelle di un povero uomo che aveva soltanto quella cosa lì, capite? Cosa fa anche il successo, come dire, anche, ecco. Allora, triste da morire. Allora, adesso ha capito che ha sbagliato tutto, no? E allora cosa fa? Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa, per cui prima a testa alta come re, vestito con bisso e con tutti i bei vestiti ricchi da re, adesso sacco e testa bassa, qui diciamo il senso è chiaro, no? La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita, farò venire la sciagura sulla sua casa, capite? Durante la vita di suo figlio. Allora, pensate un po', i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, ma guarda un po' che coincidenza, no? Ecco, Padre Pio cosa dice, no? Sti poveri ragazzi che sono in vita adesso, ma non potevamo farli nascere in un tempo peggiore, abbiamo preparato per loro fosse, abbiamo preparato loro leggi che sono contro Dio e naturalmente contro l'uomo, perché Gesù è il capo, noi siamo le membra, tu condanni a morte la legge di Dio e condanni a morte te stesso. Difatti non facciamo nascere i figli e quelli che nascono li facciamo morire con tutte le cose disgraziate che abbiamo messo in circolazione. Per cui vedete, questa qua, ecco, uno potrebbe dire, ah beh, perché paga suo figlio? Perché, diciamo, il figlio, siccome non ha colpa come il padre, diciamo, quel che patisce lui vale molto di più di quello che ha patito Acab, nel senso che Acab il male l'ha fatto. Il figlio non l'ha fatto il male, per cui paga e diciamo la sofferenza del figlio vale infinitamente di più, perché lui quel male non l'ha fatto, per cui è innocente. Ma adesso, vedete, quando invece torniamo alla frase di prima, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele, e adesso facciamo peccare i nostri figli, abbiamo preparato praticamente il trita cervelli, il trita fede, abbiamo preparato delle cose terribili, per cui vedete questa lettura, no, che sembra di per sé, Navigna, Zezabele, quelle storie lì, sembrava una cosa, dice, boh, chissà che cosa può insegnare a me, che cosa può insegnare a me, non so se ci ha insegnato abbastanza, no? Tu, Anna, che ascolti, no? Per cui io parlo, ma tu che ascolti, no? Che cosa, non so io se mi sono spiegato bene, se ho detto delle
riferimenti, cose. Ecco, soprattutto questi riferimenti, sì, veramente nel figlio vedi, ecco, realizzato il progetto di Dio. È chiaro, cose che normalmente non si vanno a collegare o a intuire, io parlo per me stessa, sì, sì. È stato molto molto profondo anche questa tua spiegazione.
Sì, perché dice, hai fatto peccare, sì. Capito? Ora, oggigiorno, no, per esempio, pensate un po', coloro che regnano, anche spiritualmente, no, se non dicono la verità e insegnano cose strane, certo. Praticamente... cosa fanno? Fanno peccare il popolo.
Certo.
E allora tu pensa, il Signore come è indignato, diciamo, mi hai irritato, questo fa irritare il Signore, per cui cosa pensate? Che piovano cioccolatini? Vedrete?
Certo.
No, perché noi non ci vogliamo vestire di sacco, nel senso che non vogliamo pentirci. Per cui tu non puoi neanche andare a confessarti, perché ti dicono, no, ma cosa vuoi che sia sta roba qua? Che Martin Lutero ha detto che è già tutto pagato, no? Per cui tu fai peccare le persone e vogliamo diventare come gli eretici, no? Per cui questo, tu fai peccare il mio popolo, stai attento. Questa è la parola di Dio, no? Ecco, soltanto che quel passaggio lì, di quella parolina lì, tu hai fatto peccare il mio popolo... Io penso che sia sfuggita la maggior parte dei cristiani che oggi sono andati a messa.
Sì.
Eh?
Sì, confermo, Claudio. Sì,
tu hai fatto peccare il mio popolo, chi sì. Che va a pensare, come fai tu a far peccare il mio popolo? Naturalmente poi ci sono i governanti, vero, che cosa fanno? Fanno passare le leggi, diciamo, anticristo, no? Fai peccare il popolo, fai passare le cose che offendono Dio, che hanno provocato Sodoma e Gomorra, e tu le hai fatte passare, hai fatto peccare il popolo. Questi governanti, se non si vestono di sacco, diciamo, finiranno arrosto, perché devono pentirsi, devono, dice, contro di te ho molto peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. E invece questi si vantano. E se c'è qualcuno che è contro quello che hanno combinato questi qua, dicono che è un esagerato, che è un retrogrado, che è un, che ne so, un omofobo, che non te sa dire tutte le parolacce che gli si possono dire. Per cui oggigiorno comportarsi bene, veramente, vieni preso di mira, perché tu dai fastidio, no? Perché fai così? È perché Gesù ha detto così, ma tu pensa, vabbè, neanche da credere, no? Mi raccontava, era tuo nipote poi, no? Che mi dice... Sotto a messa mi sono messo il velo, è arrivato al parroco a dire ti sei fatta musulmana?
Sì, esatto.
Allora dico, le donne entrano mezze nude e non le dice niente, questo
esatto.
Si mette il velo e va a sgridarla, eh? Ma tu pensa, no? Per cui praticamente si istiga, no? Ecco, le persone a essere, cioè a perdere la fede dei nostri padri, no? Vedi che Nabot ha detto no, questa me l'ha lasciata in eredità i nostri padri. Allora, questa è una vigna, no? Ma la fede vale molto più di una vigna, visto che il Signore dice io sono la vite e voi i tralci, vedi la vigna qual è? Allora, dice no, non sia mai che io venda ciò che i miei avi mi hanno lasciato, no? Ecco, è la fede nostra, cosa facciamo? Gliela diamo a Acab per mezzo di Jezabele? Bene, basta. Amen. Amen.
Aiuto.
Terribile?
Aiuto,
terribile.
Sì.
Terribile, davvero? Bene, allora chiediamo la sceglierei perché mi sono dilungato anche.
Bene, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 3 9 1. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna.
Ecco.
A te la parola, che so che hai parecchio da leggere, sì, anche,
sì,
vero?
Sì, per quanto riguarda il Santo Vangelo, sì.
Sì. Andiamo. Allora, a te la parola, io ascolto.
Grazie. L'amore cristiano, per la sua origine soprannaturale, comporta un superamento dell'amore naturale, comune anche ai peccatori e ai pagani. Il cristiano non può contentarsi di amare solo chi lo ama, ma deve saper amare anche il proprio nemico, chi lo calunnia o gli fa torto. È questa la carità che contraddistingue i seguaci di Cristo, in virtù della quale si ama il prossimo per amore di Dio, anche quando non si è ricambiati. Sull'esempio di Gesù, che non ha esitato a donare la propria vita per noi peccatori, perdoniamo le ingiurie, le offese e il male ricevuto, soffrendo pazientemente per suo amore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Passo alla lettura di Don Dolindo. Ultimo mezzo per l'armonia della carità, l'appello alla preghiera e dalla grazia. Dio aveva comandato con espressioni bellissime di amare il prossimo, ma gli scribi e farisei, abituati come erano alle vendette, al disprezzo per gli altri, ed interpretando a modo loro il precetto del Signore di punire nelle guerre i nemici di Israele e le città peccatrici, avevano creduto che il precetto di amare il prossimo includesse quello di odiare il nemico. Trattandosi di nemici nazionali in un'epoca nella quale il popolo di Dio doveva essere separato da tutti gli altri popoli per non cadere nell'idolatria, questa interpretazione poteva anche sembrare giusta, ma Gesù Cristo era venuto per unificare gli uomini in una sola famiglia. Era venuto a perdonare e a salvarli. Era venuto ad immolarsi subendone le violenze, e perciò la sua legge non poteva avere altro carattere per il suo corpo mistico che quello della carità, del perdono e della pazienza. D'altra parte, seguendo lo stesso programma divino di sanare i mali nella loro radice, che cosa avrebbero potuto portare l'odio, la maledizione, la vendetta? È dal cuore che viene il male, ed è il cuore che bisogna sanare per eliminarlo. L'odio, l'irruenza, le imprecazioni eliminano le correnti di grazia ed accrescono le malignità, ossia la forza di nuocere da parte dei nemici. Quindi chi odia, maledice ed impreca e affila con le sue mani la spada che lo colpisce. La carità disarma più di qualunque forza, e siccome è inscindibile dall'umiltà, disarma e confonde Satana, che è il funesto ispiratore del male. Al mondo può sembrare assurdo l'amare i nemici, può sembrare contro natura, ma Gesù ha determinato la natura di questo amore soggiungendo: fate del bene e pregate per imitare Dio che ha cura dei giusti e degli iniqui. Amare i nemici non significa non sentire ripugnanza al male da essi fatto, soprattutto se questo male ha offeso e macchiato l'anima propria. Non significa non sentire le reazioni della natura che ripugna e reagisce al male, o quelle dell'orgoglio che si inalbera. Significa fare del bene a quelli che ci odiano, implorando su di essi la divina misericordia, perché muti il loro cuore e la loro volontà, e li faccia novelle creature. Anche qui, Gesù Cristo chiama le sue creature ad altezze meravigliose, di nobiltà e di pace. Un nemico, infatti, è sempre una spina atroce confitta nel cuore, che nell'odio germina in mille altre pungenti spine. L'odio è come la tenia dell'anima, che assorbe e distrugge qualunque sua gioia. Riproduce continuamente le offese, quando si crede che si siano dimenticate, le fa rinascere, più violente di prima, cresciute dalla fantasia. Avere un nemico significa avere un'insidia alla propria pace e anche un pericolo esterno, perché il nemico è capace di farci molto male. La via più bella è guardarlo con compatimento, scusando le sue malvagità e spezzarne l'iniqua volontà con qualche beneficio spirituale o corporale che smonti le sue prevenzioni e lo faccia ricredere. È più bello paralizzare con la carità le iniziative del nemico, e dove la carità non ha influenze, paralizzarle con la preghiera. A fare questo c'è di grandissimo aiuto l'amore di Dio, e c'è pure di spinta la considerazione dei beni eterni che il nemico ci dà occasione di conquistare con le sue stesse malvagità. E con quanto amore i martiri riguardarono i loro carnefici, considerando il paradiso del quale, senza pensarlo, aprivano loro le porte, e con quanta compassione consideravano la miseria di quei perfidi, implorando misericordia e perdono sul loro capo. Quanta soddisfazione e quanta gioia provavano nell'abbracciarli, sentendosi l'anima tutta compresa dalla pietà e misericordia di Dio. Se fosse contro l'umana natura il perdonare, l'amare i nemici, la Chiesa non sarebbe piena di santi che l'hanno onorata con questa virtù. E non è un'eccezione nella Chiesa, ma è la norma, giacché tutti passano per le prove dei cattivi ed è impossibile volare al cielo senza prima aver perdonato. Gesù Cristo dice che Dio stesso, pur potendo punire quelli che lo offendono, usa misericordia e fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi, come fa piovere per i giusti e per gli ingiusti. Con delicatezza grande ci ricorda che anche noi siamo peccatori e che se Dio ci dona il sole e la pioggia, anche noi dobbiamo donare l'amore e il beneficio ai nostri nemici. Con queste parole Gesù Cristo eleva la misericordia e l'amore per i nemici fino all'altezza della magnificenza di Dio e ci esorta ad avere la stessa sua perfezione. È proprio di Dio, infatti, l'avere sempre misericordia e perdonare. E chi usa misericordia e perdono s'adorna dei riflessi di quella bontà infinita che tutto abbraccia e per tutti si muta in pioggia di benedizioni. Dio non aspetta la nostra corrispondenza per farci del bene. Non restringe la sua bontà ai soli buoni. E noi, per suo amore, dobbiamo fare altrettanto. E quale merito ci sarebbe amando quelli che ci amano e salutando quelli che ci sono amici? Anche i pubblicani, cioè i peccatori, i pagani, fanno questo. È necessario dunque fare qualcosa di più degli altri e specchiarsi, non già nell'egoismo accentratore, ma nella infinita generosità di Dio, che non conosce limiti nella sua misericordia. La parola di Gesù: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, riguarda principalmente la misericordia e la carità. Ma da queste virtù scaturiscono in noi le altre, per l'esuberante grazia che il Signore ci dona in ricompensa della nostra bontà verso il prossimo. Tutta la creazione è una diffusione della bontà di Dio, e nei più piccoli esseri risplende la sua carità ineffabile. Egli dona la vita ed avvolge le sue creature con una delicatezza ineffabile di amore e di rispetto, tutelandone la dignità. Egli è geloso custode della giustizia e, benché padrone di tutto, dispone delle sue creature con immensa riverenza. Egli risponde con la misericordia ed il perdono alle nostre ingiurie. Ed anche quando noi ci mettiamo nelle condizioni di perderci, tempera la pena che ci facciamo con le nostre iniquità e diffonde in noi la sua misericordia. Egli accondiscende alle nostre preghiere e, benché ingrati ed indegni della vita che ci ha data, la sostiene con la sua provvidenza. Non è commovente il vedere nel cielo il sole che tutto riscalda e feconda, e la pioggia che cade anche sulle terre dei peccatori? Quella luce che si diffonde e quell'acqua che cade sembrano un amplesso di carità, un bacio di misericordia, un sorriso di bontà da parte di Dio. Gesù Cristo, dopo aver promulgato i precetti che compivano e perfezionavano l'antica legge, passa a mostrare come si deve operare il bene, mettendo la creatura innanzi al Signore come figlia amorosa, che cerca Lui solo sopra tutte le cose. La legge, infatti, soprattutto per i farisei, era diventata tutta una pratica esteriore, alla quale l'anima era quasi completamente estranea. La sua sterile osservanza costituiva un mezzo per farsi onorare e per gonfiarsi in una stupida vanità. Era necessario perciò che la pratica della legge diventasse vita dell'anima e relazione di amore con il Signore, perché solo così poteva essere fonte di pace e di interiore felicità. Che cosa si guadagna a fare le cose per gli uomini? Niente altro che un gonfiore fastidiosissimo di vanità, degna ricompensa di un'opera vana. L'unzione interiore della grazia di Dio, la sazietà del bene che appaga l'anima, la tranquillità, la pace di chi si è elevato in alto, laddove non si avverte più il soffio tempestoso delle passioni, l'amore suavissimo verso Dio, che nelle opere buone si infiamma di più, la libertà dello spirito, la calma e caritatevole relazione verso le creature, l'aspirazione al premio eterno, che rende facile l'atto di virtù. Tutto svanisce quando si fa il bene per rispetto umano. Chi opera per gli uomini perde ogni semplicità ed ogni libertà. È schiavo dei pregiudizi, è disingannato dagli apprezzamenti disparati che si fanno sulle sue azioni, rimane impigliato in una rete che lo soffoca e dalla quale non sa più districarsi. È scontento di sé e rimane sempre scontento anche degli altri. Operare per Dio, solo per Dio, sentirlo padre, dover rendere conto a Lui soltanto, richiudersi nel suo amore come in una cella di pace. Ma quale felicità! Essere contenti di piacere a Lui solo e nel medesimo tempo riguardare come nulla quello che si fa per Lui solo, umiliandosi, impicciolirsi, fino a farsi quasi come un cristallo, una limpida goccia che riflette la sua luce e ne è tutta inondata. Quale nobiltà! Operare per Dio significa essere piante feconde che danno frutti abbondanti. Operare per gli uomini significa essere parassiti dello spirito, erbacce d'apparenza, piante selvatiche, che danno un fiore velenoso e muoiono senza frutto. Operare per Dio è la vita, perché allora l'anima è terra fertilissima, irrigata nella pienezza dei raggi solari, operare per gli uomini è la morte, poiché l'anima allora è come la terra umidiccia di sepoltura che non produce nulla, al lume dei moccoli fumiganti, o produce vermi di tabe cadaverica. Dio solo, sì, Dio solo, che cosa può darci l'occhio umano? Non vede nulla, nulla conosce, nulla apprezza per quello che è. Passa magari sulle nostre opere con una sterile compiacenza, ma essa è come goccia di acido sul germoglio vivo. Lo penetra per ucciderlo. È assorbito e lascia lo stereo intristito. L'occhio di Dio è sole splendente, pioggia di grazie, semente di novelle opere sante. È caldo di amore che fa sbocciare l'anima. Dio, Dio solo, Dio solo. Chi tende alle creature le crede oasi di felicità e monti di gloria, mentre sono abissi tenebrosi, falsi gradini formati di ombre che non ci fanno salire, ma ci danno il sussulto di chi cade, ombre di nubi di tempesta che passano sulla terra come montagne camminanti e sono oscurità vacue. Dio solo, egli è l'altezza che ci trae, monte di infinita gloria, anzi diremmo turbine di amore che ci solleva in alto appena ci abbandoniamo teneramente a lui. Dio solo. Diamo uno sguardo alla storia delle glorie umane, a ciò che è la massima espressione di quel che può dare l'uomo a chi opera per l'uomo. Poche pietre o pochi bronzi, segnali più di oblio che di ricordo, ingombri piuttosto che segni di vita, peso maggiore che grava sulle aride ossa ancora anelanti alla libertà dello spirito e dalla vita. Dio ci pone sul trono, l'uomo ci seppellisce sotto la piramide, Dio ci fa volare, l'uomo ci schiaccia. E quanta sapienza sta dunque in queste parole di Gesù Cristo. Guardatevi dal fare le vostre opere buone innanzi agli uomini per essere veduti da loro, altrimenti né avrete la ricompensa del Padre vostro che sta nei cieli, non avrete la ricompensa del Padre vostro che sta nei cieli. Ma perché? Gesù Cristo parla di ricompensa e non di amore. Non sarebbe più bello operare per amore di Dio anziché per il premio? La ricompensa del Signore è precisamente l'amore, poiché in questo sta l'eterna felicità: raggiungerlo, vederlo, apprezzarlo, amarlo. Operando per Lui sulla terra, egli ci si comunica, si fa sentire come sommo bene, si fa conoscere e ci abbraccia con un amplesso di grazie. La ricompensa è lui stesso. E perciò l'operare per lui non è per noi un egoismo, ma uno slancio di amore. Non è un interesse, ma una dedizione. E da parte di Dio non è misura del prezzo sulla stadera, ma è effusione di carità benefica. È corrente che penetra ogni attività e la illumina. È quasi lampada accesa dall'amore. Operare per Dio, dare tutto a Lui, impoverirsi di sé per Lui, è lo stesso che ricevere, arricchirsi, vivere. E perciò l'amore che risponde al povero nostro amore è chiamato ricompensa, ossia cambio, flusso del calore nel gelo, della vita nella morte, del tutto nel nulla. Guardatevi, dice Gesù, attendete, cioè ponderate bene quello che fate operando per gli uomini. Non avrete la ricompensa del Padre vostro che sta nei cieli. Chiudete il tesoro eterno per aprire il povero e nudo abisso umano. È una perdita immensa. è un barattare, il brillante per la goccia di fango. Dio solo. Amen.
Bene, Anna.
Sì.
È una meraviglia, sempre, no? Don Dolindo, senti che è un incendiato incendiario.
È un cembalo, no? Lui, che suona, mamma mia, ma è musica veramente.
Lui è innamorato, parla da innamorato, per cui mostra, ecco, il Dio dell'amore come va amato e come va conosciuto. Ora, noi abbiamo una lettura precedente dove si parla di castighi, una lettura seguente che parla di misericordia, ma anche il castigo è misericordia, perché castigare vuol dire rendere casto, purificare, no? Ma diciamo che l'uomo potrebbe essere anche ingannato, perché pensa così, ma vedi, no? Se lui è così buono, lui perdona. Difatti ci insegna il Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allora, noi i nostri debitori facciamo fatica, vero? No, io non lo posso perdonare, me l'ha fatta troppo grossa, no, andiamo dall'avvocato, separazione, divorzio, allora praticamente, e dopo vai a fare la comunione anche, no? C'è qualcosa che non quadra, in verità. Allora bisogna mostrare che il Signore è infinitamente giusto, è infinitamente misericordioso. Su questa terra però, qui c'è la misericordia, se ti penti, se fai penitenza, di là c'è solo giustizia, per cui finché sei per via, dice il Signore, mettiti d'accordo con il tuo avversario, perché altrimenti poi ti distrugge, no? Allora, abbiamo peccato, facciamo penitenza, questa penitenza la vogliamo fare, vogliamo smettere di offendere Dio che è già troppo offeso? No, vogliamo offenderlo ancora di più, ma tanto Gesù è misericordioso, e allora praticamente anche se lo offendiamo di più non succede niente, no, perché la prova è che la seconda guerra è scoppiata, no? E qui ne verrà una di peggiore, perché continuate a offendere Dio. Adesso noi abbiamo superato i limiti che mai, cioè ormai è universale il peccato, perché mentre prima era una questione regionale, non so, di una nazione, vero? Ma adesso praticamente con questi mezzi di comunicazione non è corrotta soltanto una nazione o due nazioni o tre nazioni, qui è corrotto il mondo intero. E il pensiero dilagante, voi vedete, i governi sono governati da supergoverni sovranazionali, per cui tu governi in Italia, sì, però devi obbedire a Bruxelles, e se non obbedisci a Bruxelles ti multiamo pure, per cui se tu non inviterai a peccare, a far peccare il tuo popolo, noi ti multeremo. Capite dove siamo arrivati? Questo è importante. Cosa significa? Non potevate nascere in un secolo peggiore, perché altrimenti sono parole, ma uno non capisce cosa vuol dire. Il secolo peggiore è arrivato in questo modo, che tu praticamente, sì, sei padre, per cui governi la tua famiglia, però c'è chi governa il padre, e poi c'è anche chi governa i governatori. Pertanto voi vi rendete conto, ma sopra di tutto c'è il Signore. È il Signore che guarda ed è lento all'ira, non è detto che non c'è l'ira, è lento all'ira, è grande nell'amore. Ecco, ha mandato sua madre, vero, a invitarci a cambiare vita, però non abbiamo intenzione. Purtroppo c'è un dilagare, vedo che anche le cose sbagliate, anche in chiesa, no? Tu le vedi che sono sbagliate, no? Tu vedi che, diciamo, quando uno entra con i calzoncini corti, per esempio, sia che sia una donna che sia un uomo, per dire, guardate, vestitevi così in spiaggia o al campo sportivo, no? Però qua, diciamo, è un luogo sacro, per cui, e c'è anche tanto di cartello fuori, chi l'ha messo, non lo so, e però nessuno dice niente. Segno della pace, ma c'è chi dell'ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo non gliene importa un bel niente, perché deve girare per i banchi a dar la mano a tutti quanti, no? E questo, e nessuno lo richiama. E allora tu dal pulpito devi dire: guardate, le disposizioni sono queste, date la mano a destra e a sinistra, basta, perché altrimenti diventa un caos, no? Niente, non si dice nulla. C'è chi legge, no, e si mangia al microfono, per cui se capisce niente sono i boati. Se tu gli dici qualcosa, diciamo, come ti permetti tu di venire a correggere me, no? Che io sono già da 3 anni che leggo. Sì, ma è da 3 anni che leggi male. Allora tu diventi l'antipatico, perché? Perché vorresti far ordine, ma guai a te se ti permetti di far ordine nel disordine. E questo la dice lunga, ti fa capire come siamo combinati, no? Dove nessuno comanda, tutti comandano, vero? Dove tutti comandano, nessuno comanda, così c'è un detto, vero? Un proverbio, ecco. Anna, va là, leggi?
Il fioretto, sì.
Sì, il fioretto, anche un mazzo di fiori.
Una lezione di pazienza. Quando il beato Contardo Ferrini, terziario francescano, era studente al collegio Borromeo di Pavia, portava il cappello a tuba, distintivo degli studenti. Questo cappello fu causa di un episodio che dimostra la pazienza e l'amitezza del beato. Ecco come lo riferisce Don Luigi Tagliacarte, allora chierichetto nella chiesa di San Primo. Il cappello del Ferrini fu vittima una volta di una birichinata alla quale anch'io presi parte. Era un venerdì di una settimana dell'anno 1978-79, e il pio studente era venuto al mattino a San Primo per assistere alla messa e comunicarsi con il solito raccoglimento. Io e gli altri chierichetti, che eravamo pure in chiesa per il servizio, addocchiammo il cappello che il Ferrini aveva lasciato sul sedile retrostante all'inginocchiatoio, al quale egli pregava con tanta intensità da non accorgersi di quanto avveniva intorno a lui. Uno di noi, interprete del desiderio di tutti, andò pian piano a prendere la tuba. Poi uscimmo insieme da una porta laterale sulla piazza che fiancheggiava la chiesa. Là ci divertimmo un mondo facendo roteare la disgraziata tuba prima sulle nostre teste, poi sui sassi della piazza. Era passata circa mezz'ora quando vedemmo apparire sulla porta il Ferrini, che evidentemente era in cerca del suo cappello. Nostro primo pensiero fu di fuggire. Al vederlo calmo, sorridente, invece che irritato, come ci aspettavamo, ci sentimmo spinti verso di lui e indotti ad una spontanea restituzione. Quando gli fummo vicini ed egli riebbe il cappello, ci disse con tono benevolo: «Volevate che col freddo che fa io andassi a casa senza cappello? Non fate più così, né con me né con nessun altro». Caro mio, che esempio di pazienza e di calma, veramente incredibili. Va bene.
Bene. Allora salutiamo i nostri cari ascoltatori e li invitiamo, vedi, abbiamo iniziato con le preghiere di riparazione, questo è molto importante, ma poi dopo le meditazioni uno la conferma che la riparazione va fatta più volte al giorno, possibilmente, non dimenticarsi, perché c'è tanto bisogno di far ordine nel disordine. E allora, quando tu vedi il disordine, di avere la pazienza verso gli uomini che non si fanno neanche richiamare all'ordine, ma diciamo perlomeno puoi riparare mostrando al Signore che tu hai visto questa cosa. La vede anche lui, Ecco, quando tu ci darai il via perché possiamo con tanta amabilità richiamare, ecco, all'ordine anche i nostri fratelli che anche per ignoranza, ecco, compiono delle cose che nessuno gli dice niente, per cui vuol dire che vanno bene. E se dopo tanti anni che le faccio ancora nessuno dice niente, vuol dire che va bene, e invece non va bene perché è sbagliato. Cioè, c'è il sacerdote con l'oste in mano che dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma tu guarda, non gliene importa niente a nessuno, perché girano in mezzo ai banchi. L'agnello non conta niente, no? Contano le nostre, ecco, ma non ci rendiamo conto che è antiliturgico, è distrattivo. E tu dopo vai a ricevere Gesù, vedi l'organizzazione come avviene, no? Invece di prepararti debitamente a ricevere il corpo e il sangue di Gesù Cristo, c'hai ancora i sorrisi, le paroline, le cose che ti hanno detto tutti quelli a cui hai dato le mani, a mano, e qui va là, prendi la comunione e ti vai al posto. È finita, ricevuta la comunione, dopo 5 minuti cominciano di nuovo a parlare. E queste cose non le dice nessuno, però è triste, no? Che nessuno lo dica, perché sono sconvenienti, sono maleducazioni, ecco, sono cose che danno cattivo esempio anche ai vostri figli, che diranno: a mia mamma fa così, mio papà fa così, per cui lo faccio anch'io. E i bambini fanno una confusione in chiesa. Io ho fatto la prima comunione, queste cose non succedevano. Adesso c'è un caos incredibile, proprio perché, ma sono bambini, ho capito, sono bambini, ma tu devi anche dirgli. E dopo andiamo a fare una partita a pallone, no? Adesso qui siete qua, è vero, e state attenti. Bene, santa giornata a tutti, pregate anche per i riparatori. I riparatori sono odiati dai demolitori, eh? È vero?
Sì.
Ah, sono odiati dai demolitori. Perché, cioè, noi speravamo di essere arrivati in fondo, aver scassato tutto, ma questi qua, mentre noi buttiamo giù, quegli altri fanno questa riparazione, non è mai finita questa demolizione. Santa giornata a tutti voi, cari amici radioascoltatori, pregate anche per noi, vero? Che abbiamo sempre la forza e il coraggio, vedete che mi manca anche la voce, ma per aiutare la madre del buon consiglio a dare buoni consigli, perché dobbiamo dare gloria a Dio con la vita santa. Ecco, gloria di Dio è l'uomo vivente, gloria di Dio è l'uomo vivente nella grazia. Da gloria a Dio colui che si comporta in modo da dar gloria a Dio. Ave Maria.
Ave Maria.